Parliamo ora delle scale autoancoranti. Queste scale sono chiamate così perché non si appoggiano a degli ancoramenti semantici esterni, che sono ad esempio rappresentati dai diversi aggettivi o degli avverbi che possiamo utilizzare per esemplificare l'intensità degli atteggiamenti oppure la frequenza dei comportamenti, come ad esempio nel caso della scala Likert, con tutte le difficoltà e incertezze che questo procedimento può creare. Quindi nelle scale autoancoranti gli unici punti di riferimento sono i due estremi e ognuno degli intervistati può immaginare suddiviso come meglio crede lo spazio tra il massimo e il minimo della scala. E di questo tipo di scale sono i cosiddetti, fanno parte di questo tipo di scale i cosiddetti termometro dei sentimenti e le scale di gravità sociale. Tra le diverse varianti, le più frequenti sono quelle in cui viene indicato un intervallo che va da 0 a 10 oppure da 0 a 100. L'intervistato deve segnare fisicamente sul foglio la sua posizione oppure può semplicemente indicare con un numero che esprime la sua posizione. Ad esempio, qual è il suo livello di soddisfazione riguardo al suo stato di salute in un punteggio che va da 1 il minimo e 10 il massimo, quindi da una sorta di punteggio, no? che rappresenta il suo modo di vedere in riferimento al grado di soddisfazione su questa questione. Vi sono poi alcune varianti semplificate che utilizzano appunto i riferimenti numerici nella scala e spesso questi sono in numero dispari per evidenziare anche la posizione di centralità. Le scale autoancoranti costituiscono una buona soluzione in tutte quelle situazioni in cui riteniamo che la proprietà da misurare sia continua e le scale Likert troppo semplificanti. Siccome la natura di queste scale approssima la condizione di metricità, è possibile utilizzare con loro le tecniche più elaborate di elaborazione statistica. Allora, vediamo il termometro dei sentimenti. Sia il differenziale semantico che il termometro dei sentimenti sono tecniche di misurazione degli atteggiamenti verso particolari oggetti che vengono presentati come dei continua. Questo punto il soggetto che si autovaluta rispetto a quell'oggetto e assegna una posizione su questo continuum. Quindi è il soggetto che sceglie anche l'unità di misura in qualche modo, no? Quindi c'è una ampia discrezionalità nella scelta, no? di come questa persona interpreta questo continuum. Il termometro dei sentimenti è una tecnica attraverso la quale presentiamo all'intervistato un oggetto di atteggiamento, per esempio un gruppo, un'istituzione, un evento, su cui l'intervistato deve esprimere un giudizio. Ad esempio, modulato sui due estremi, favorevole, sfavorevole, oppure migliore, peggiore, oppure, oltre che un giudizio, può esprimere un sentimento nei confronti dell'oggetto di atteggiamento, quindi un sentimento che può essere, ad esempio, positivo o negativo, simpatico o antipatico. Quindi l'aspetto valutativo o affettivo viene espresso sotto forma di un continuum numerico o spaziale. E quindi noi al soggetto diamo in realtà due istruzioni. Allora, la prima è che deve identificare con 0 la valutazione più sfavorevole o il più alto grado di antipatia e con 10, oppure appunto dipende qual è il numero scelto dal ricercatore, a seconda appunto di come vuole graduare la scala, 10, 100, no? Oppure 9 o 7, no? A seconda di come scegliamo di modulare la scala. Quindi 0 la valutazione più sfavorevole e con 10 invece la valutazione più favorevole o il più alto grado di simpatia verso un particolare oggetto. Poi la seconda istruzione che diamo è autovalutare la propria condizione di favore o di sfavore e quindi di simpatia o di antipatia verso quell'oggetto e di assegnare una posizione sul continuum che corrisponde allo stato dell'intervistato in relazione appunto a questo oggetto. Allora, facciamo un esempio del termometro dei sentimenti. Voi immaginate una graduazione da 1, dove 1 è molto negativo, a 10 molto positivo, con tutti naturalmente le posizioni intermedie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un punteggio, no? 1 molto negativo e dall'altro lato molto positivo. La frase che introduce questo termometro dei sentimenti potrebbe essere formulata in questo modo: la prego di dare un giudizio su ciò che fanno governo, sindacati, chiesa, carabinieri, polizia, partiti e così via, no? Una serie di referenti. Quindi un giudizio su ciò che fa governo, sindacati, eccetera, eccetera, con un voto compreso tra 1 molto negativo e 10 molto positivo. Quale voto darebbe al comportamento di governo, eccetera, eccetera? Quindi nello schema compare i vari referenti sulla sinistra, quindi la lista dei referenti che noi vogliamo mettere a giudizio, governo, sindacato, chiesa, carabinieri, polizia, partiti e così via. Poi nella stessa riga del governo i punteggi da 1 a 10 e in alto molto negativo, molto positivo in corrispondenza del punteggio 1 e del punteggio 10. Quindi per ognuno dei referenti che gli abbiamo segnalato indicherà un punteggio e quindi dirà qual è il voto darebbe al comportamento del governo, se appunto molto negativo oppure 4, a seconda, insomma, come lo vuole valutare, e così via per tutti gli altri referenti, dai sindacati, la chiesa, i carabinieri, eccetera, eccetera. Ora analizziamo le scale di misura della qualità della vita. Allora, queste scale comprendono un'ampia classe di strumenti che hanno iniziato solo recentemente a fare la propria comparsa nel mondo sociosanitario. Si tratta di batterie di domande, cioè vuol dire una batteria è praticamente la sequenza degli item che vanno a comporre la scala. Quindi si dice la batteria di domande sono 7 item che compongono la scala. Quindi si tratta di batterie di domande che funzionano secondo dei criteri ispirati alle scale di atteggiamento e che possono venire utilizzate per misurare livelli di benessere, malessere, le capacità funzionali e l'autonomia, dimensioni particolari della qualità del vivere. Vi sono molteplici applicazioni di queste scale in epidemiologia e nella ricerca di base. Esse si manifestano estremamente utili a scopi di valutazione, attraverso la somministrazione, ad esempio, prima e dopo un intervento, quindi hanno una valenza di tipo valutativo. Sono conosciute nella valutazione, ad esempio, dell'inabilità nell'handicap, poi nei trattamenti clinici o in ambito geriatrico. Nel campo del servizio sociale possono essere usate sia a livello diagnostico, sia per operare ad esempio degli screening su popolazioni, in modo da mettere in evidenza i problemi più rilevanti e i potenziali bisogni di assistenza. Anche nel caso sono utili per gestire liste d'attesa. Pensate ad esempio alla selezione nelle precedenze nei ricoveri in una casa di riposo. E, vengono appunto, sia nella gestione delle liste d'attesa, vengono attribuiti dei punteggi acquisiti da chi appunto fa domanda, in modo da stabilire dei livelli differenziati di urgenza. Applicati invece al prima e al dopo intervento, consentono di valutare l'andamento di un progetto sulle persone singole, su gruppi di utenti o su popolazioni. Di solito si distinguono scale di carattere soggettivo e scale di carattere oggettivo, in base al fatto che se sono di carattere soggettivo, si indaga l'autopercezione degli individui sul proprio stato di salute o di benessere o di autonomia, oppure invece vengono costruite attraverso osservazioni oggettive. Allora, le scale, vediamo le scale per la determinazione e la valutazione dell'autonomia. Queste scale sono comparse da molto tempo nel panorama italiano, in particolare in campo geriatrico. Possono essere, diciamo, suddivise in due tipi: quelle scale che si avvalgono dell'autopercezione del singolo, quindi sulla propria capacità funzionale, e quelle che invece si avvalgono della percezione di terzi, in questo caso operatori, personale di assistenza e familiari. Queste scale delineano una serie di condizioni di svantaggio che vanno dalla inabilità fisica, dall'incapacità di svolgere autonomamente le fondamentali attività di carattere quotidiano, l'isolamento e la solitudine, la salute mentale, le condizioni economiche e abitative, la presenza di reti di sostegno. Queste scale, che sono state proposte a partire dagli anni 70, manifestano delle specializzazioni in una o più di queste aree, anche se nessuna le copre tutte. Queste scale sono state progettate in modo diverso a seconda del tipo di pazienti o del tipo di anziani a cui si rivolgono. Allora, si differenziano per i seguenti aspetti. 1. Per il tipo di funzioni indagate, ad esempio scale che vengono applicate ad anziani ricoverati in casa di riposo o ad anziani invece nella propria abitazione. E poi si differenziano anche per le modalità di somministrazione. E alcune sono autopercettive, e quindi autopercettive vuol dire che si basano sulle dichiarazioni dell'anziano, mentre altre vengono applicate mediante l'osservazione di terzi, in questo caso chi assiste l'anziano. Ora prendiamo come esempi due scale che voi trovate nelle slide, che adesso le andiamo a vedere. Io prendo la slide anch'io, un momento di pazienza. Eccola qui. Allora, la prima scala è la scala di L. Voi la trovate nelle slide anche, mentre ascoltate quello che vi sto dicendo, vi consiglio di prendere la slide che così l'avete davanti e potete vedere di che cosa stiamo discutendo. Allora, la scala ADL, l'indice ADL, Activities in Daily Living, la scala ADL di indipendenza. Allora, voi vedete che questa scala si basa sulla valutazione della capacità di svolgere 6 tipi di attività quotidiane. Allora, vedete, fare il bagno, vestirsi, andare alla toilette, trasferimenti, continenza e mangiare. È costruita in modo da fornire delle valutazioni dicotomiche, cioè a due polarità, cioè indipendenza-dipendenza in ciascuna classe di attività. E le risposte vengono date da osservatori esterni, quindi da familiari, da infermieri addetti all'assistenza. Allora, il punteggio complessivo da assegnare alla persona viene dato su una scala ordinale a 6 livelli. In che modo? Allora, il primo livello è indipendente in tutte le funzioni. Il secondo livello, indipendente in tutte le funzioni meno una. Il terzo livello, indipendente in tutte le funzioni meno nel farsi il bagno e in un'altra. Quarto livello, indipendente in tutte le funzioni meno nel farsi il bagno, nel vestirsi e in un'altra. Quinto livello, indipendente in tutte le funzioni, meno nel farsi il bagno, nel vestirsi, nei trasferimenti e in un'altra. E infine il sesto livello è la dipendenza in tutte e 6 le attività. Questa scala è stata progettata prevalentemente per individuare le categorie di assistenza in casa di riposo. E ovviamente tra gli svantaggi presenta un'eccessiva drasticità nell'assegnazione dei punteggi. La scala dicotomica ricorda appunto la forma del differenziale semantico, ma senza la gradazione fra un'estremità e l'altra, non permette di rilevare le differenze marginali che possono essere assai utili nel caso si vogliano operare valutazioni sulla permanenza o sul miglioramento di certe funzioni. Poi, nella stessa slide, vedete in alto che avete la scala di Townsend, indice di incapacità di accudire se stessi di Townsend del 1962. È una delle scale forse più conosciute e comprende, comprende capacità che includono, al contrario della scala precedente, l'indipendenza delle funzioni domestiche. Però sono anche presenti, come vedete, delle domande sulla capacità comunicativa e sulle facoltà mentali. Perché vedete c'è l'area della mobilità e della cura personale che viene suddivisa in 6 attività, poi c'è la cura della casa, quindi la capacità di svolgere attività all'interno della propria abitazione, poi l'area della comunicazione appunto e quindi problemi poi particolari, no? Che si possono venire a verificare. Questa scala non fornisce un punteggio complessivo, ma bensì un profilo, cioè individua inabilità separatamente per le 4 categorie individuate. Quindi, come vedete, ha un sistema di punteggi a 3 modalità che è parzialmente ponderato per enfatizzare le inabilità importanti. E per sottodimensionare le incapacità meno rilevanti nella determinazione degli elementi del profilo. Anche questa scala viene amministrata attraverso l'osservazione. Dunque, dobbiamo introdurre alla conclusione di questo discorso sulle scale di atteggiamento i due concetti che, ai quali avevo accennato all'inizio quando abbiamo parlato delle scale. Cioè, vi ho detto, le scale devono essere valide e devono essere attendibili. Allora, vediamo cosa vuol dire validità delle scale di atteggiamento. La validità è data dalla corrispondenza dell'intera batteria di item con l'oggetto o gli oggetti che si vogliono misurare. Quindi la validità è ricercata non solo per la batteria degli item che corrispondono all'oggetto o agli oggetti che dobbiamo misurare, ma la validità va ricercata anche per ciascuno degli item proposti, quindi per la frase stimolo, che rappresentano le sottodimensioni dell'oggetto da cui siamo partiti. Se la procedura di costruzione della scala viene seguita in modo rigoroso, la validità della scala è garantita. La scala definitiva è garantita. Procedura di costruzione della scala, come abbiamo detto dall'inizio, deve essere molto rigorosa. Significa che la dovete mettere a punto attraverso i pretest per vedere se funziona, no? Se riuscite a cogliere tutte le sottodimensioni dell'oggetto che state analizzando. Poi la quarta caratteristica è: qualora la procedura di costruzione non preveda l'eliminazione progressiva degli item non validi, si deve eseguire appunto il pretest. Allora, o fate una selezione degli item su un'ampia scelta di item e quindi valutate quelli che poi inserirete nella scala, perché non devono essere più di 6-7, abbiamo detto, e poi comunque va eseguito un pretest per vedere la tenuta degli item, no? Evidentemente. Quindi questo è il discorso della validità, quindi la corrispondenza dell'intera batteria di item con l'oggetto o gli oggetti che volete misurare. L'attendibilità delle scale è data invece dalla accuratezza con cui le scale di atteggiamento vengono compilate. Quindi è un problema di accuratezza nella compilazione di queste scale. Sono poco attendibili le scale, innanzitutto troppo lunghe. Secondo, le scale riferite a degli oggetti di cui si perde la memoria. Oppure scale con item composti da più enunciati, quindi sia item troppo lunghi, sia item composti da più enunciati all'interno della stessa frase stimolo, mettete tanti concetti, alle volte più di una frase, no? Collegata da una congiunzione, ne aggiungete un'altra, quindi diventa difficile, no? La valutazione da parte dell'interpellato, e quindi risulta poco attendibile in realtà quello che poi voi rilevate. Come interpretate poi un item così lungo e così pieno di concetti nella stessa frase stimolo? Poi c'è da tener conto del fatto che l'attendibilità viene minata dal fatto che è presente l'intervistatore durante la compilazione di una scala, e che quindi la sua presenza può da un lato aumentare la sua attendibilità, perché controlla l'andamento dell'intervista in generale e quindi anche della compilazione della scala, ma può anche provocare risposte socialmente accettabili, cioè può creare nell'intervistatore un meccanismo di compiacenza verso il ricercatore. Ecco, questo per quanto riguarda le scale. Allora, voi troverete le slide che riguardano quello che vi ho appena detto, no? Allora, trovate una slide dove ci sono la scala di Townsend e quella di la scala ADL, e poi trovate degli esempi dove ci sono delle scale di atteggiamento. Allora, mentre vi parlo, voi mettetevi davanti agli occhi gli esempi e quindi vedete. La prima propone una scala Likert, praticamente, no? Quindi a sinistra nella colonna trovate le frasi stimolo, sulle quali si chiede il grado di accordo modulato sulla classica scala Likert, che è il molto, abbastanza, poco, per niente d'accordo. Quindi, oggigiorno è sempre più difficile trovare persone di cui fidarsi. Come vedete, il punteggio attribuito al massimo grado di accordo, che è il molto d'accordo, è 7, fino ad arrivare al per niente d'accordo, che è 1. Quindi tutta una serie di frasi stimolo, no, sui quali si chiede di offrire appunto una risposta. Il livello che va appunto in relazione, che viene modulato attraverso il grado di accordo. Poi sotto vedete che avete una scala autoancorante. In politica di solito si parla di destra e sinistra, e aiutandovi con questa scala avete a sinistra 1 e a destra 10. Quindi chiedete di collocarsi su questa scala autoancorante da 1 a 10, no? Sullo stesso principio dell'autoancoramento con i poli estremi l'esempio successivo, dove trovate da un lato uno bisognerebbe rendere più uguali i redditi e dall'altro ci dovrebbero essere più incentivi per l'impegno individuale. Quindi sono due posizioni estreme su alcune questioni politiche sulle quali si chiede di collocarsi, no, con questo accorgimento, no, di avere due polarizzazioni estreme che esprimono due posizioni estreme, e dall'altra e sull'altra appunto la posizione opposta. Quindi da un lato c'è la responsabilità personale che viene enfatizzata, dall'altro invece una visione invece più legata come dire, ad una visione dello Stato che deve provvedere ai cittadini, quindi una visione più legata appunto alla responsabilità dello Stato in generale. Ok, poi avete ancora su questo, di nuovo una scala autoancorante con le posizioni estreme, mai giustificato, sempre giustificato, per ognuna di questi comportamenti. Vedete come è agile, no? Indagare sui comportamenti, vengono costruite sempre con la frase iniziale che appunto premette tutti gli altri item che poi si trovano sotto. Quindi, per favore, mi dica per ciascuno dei seguenti comportamenti se lei ritiene che possa essere giustificato mai, uno, oppure sempre, a seconda delle circostanze. Ecco, vedete che ha di fronte, quanti ne abbiamo? 3, 6, 9, di qua sono anche abbastanza comportamenti, però è molto facile da somministrare in questo caso, no? Perché si chiede un punteggio e quindi è semplice da intendersi. Poi avete qui di seguito un elenco di diversi tipi di persone. Riprende un po' la scala di distanza sociale che avevamo visto precedentemente e quindi la rielabora in questa nuova scala, no? E quindi chiede come dire, di esprimersi riguardo a, quindi una rielaborazione della scala di distanza sociale, però in questo caso con dei referenti che la persona non vuole avere come vicini di casa, quindi avete una lista. E ancora un'altra scala autoancorante, tutto sommato lei è soddisfatto, insoddisfatto della vita che fa ora, punteggio da 1 a 10, quindi uno insoddisfatto e l'altro 10 soddisfatto. E quindi, ecco, anche qui c'è una rielaborazione della scala di sindacalizzazione che abbiamo visto prima. Vi ricordate? Abbiamo visto la scala di sindacalizzazione dove avevate la varia intensità di sindacalizzazione delle persone, che in questo caso diventa il metro con il quale si valuta la partecipazione alle associazioni che sono elencate. Vedete che c'è il membro attivo, che è il massimo di partecipazione, sono interessato e partecipo ma non regolarmente, sono interessato ma non partecipo o non sono interessato. Quindi vedete come l'intensità della partecipazione viene graduata all'interno di una scala per ognuna delle associazioni che vengono qui proposte. Quindi c'è un buon margine di elaborazione personale quando andate a costruire un questionario sulla base degli esempi che voi avete dalla letteratura o da altre ricerche che sono state condotte. Quindi potete voi stessi costruire delle scale, no? Che rimescolando queste informazioni e avendo, come dire, voi stessi una funzione molto creativa nel costruire le scale. Allora, poi in seguito trovate come ultima slide la scala di sindacalizzazione formale, quella che vi ho detto precedentemente, e la scala di distanza sociale, quella di Bogardus, e poi avete il differenziale semantico, in questo esempio riferito all'assistente sociale. Ecco, quindi direi che abbiamo concluso il discorso riferito alle scale di atteggiamento.